E poi c'è la notizia del Papa, perché ultimamente si parla tanto e tanto, tanti giornali parlano delle femministe, che dobbiamo mettere le donne in potere, le donne leader. E c'è anche la Chiesa che viene influenzata, contaminata da questa ideologia, da questo movimento. E Papa Francesco dice: la Chiesa è donna, bisogna smaschilizzare la Chiesa.
Con la S, smaschilizzarla. Vuoi leggere un po' il giornale qui, dall'udienza?
Nell'udienza ai membri della Commissione Teologica Internazionale, il pontefice consegna il discorso e a braccio ribadisce l'importanza del contributo femminile alla riflessione teologica. Se non sappiamo capire cos'è la teologia di una donna, mai capiremo cosa è la Chiesa, dice il Papa.
Il giornale si chiama Vatican News. Va bene, quindi il Papa vuole che togliamo la mascolinità alla Chiesa.
E dice che dobbiamo capire la teologia di una donna, se no non capiremo mai la Chiesa. Ma io sono donna, io non so qual è la teologia di una donna. Non sapevo che c'è una teologia della donna, una dell'uomo. E c'è solo una, il Vangelo per me.
Hai letto la Chiesa donna?
Dice lui, la Chiesa è donna. È uno dei grandi peccati che abbiamo avuto, è maschilizzare la Chiesa. Bisogna quindi smaschilizzarla.
I peccati che abbiamo avuto, ma forse li avrà avuti lui. Guarda che pena vedere nelle mani di quali gerarchie pagane è finita una chiesa cristiana. Guarda, ad una certa domanda, questo egregio Papa aveva persino risposto di non sapere neanche il perché Gesù è morto.
Ah sì, nel passato sì, l'ho
Ma
detto.
questo non sa neanche perché Gesù è morto, cosa vuole parlare? Cosa vuole cambiare mascolinizzazione della Chiesa, che non sa neanche perché Gesù è morto. Cioè, praticamente non è un discorso da cristiano questo. Se non sai perché Gesù, tu sei, caspita, sei Papa. Qualche cosina dovresti saperla.
Certo.
Quindi a questo punto io mi chiedo se sei cristiano. Cioè, ovviamente non sembra. Se qualcuno non lo sapesse, comunque diciamolo, Gesù è morto per i nostri peccati. E per la nostra salvezza, quindi per far sì che possiamo essere salvati. Mistero risolto. Andiamo a Isaia 53, perché a volte ci seguono persone che non sono cristiane, sono musulmani che ci seguono e ci hanno anche scritto, vai, versi 4 e 5.
Sì, Isaia 53, verso 4. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni,
Delle nostre.
stroncato a causa delle nostre iniquità.
Nostre.
Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Isaia 53, versi 4 e 5.
Quindi perché è morto Gesù? Signor Papa, onorevole. Onorevole perché lui è più politico che cattolico. È morto per noi. Per i nostri peccati, così che non andiamo all'inferno. Questo mostra che il livello di paganesimo, anche paganesimo, sono ridotti gli insegnamenti dei gesuiti, o massonici, che poi sono gli stessi più o meno, che hanno istruito e addestrato questo cosiddetto Papa, addestrato solo a regnare da politicante alla maniera massonica, appunto, ma non certo come pastore di pecorelle. Ricordiamo in Zaccaria la trista profezia che riguarda il falso pastore che collaborerà con l'anticristo che viene e del quale questo cosiddetto Papa è un perfetto esempio. Cioè viene subito prima di Zaccaria 12 e 14, due capitoli, che parla del tempo della fine, del regime mondiale che viene e del ritorno di Cristo per la distruzione dell'anticristo e del suo sistema in una battaglia che si chiama Armageddon. Capitolo 11, Angelina.
Zaccaria?
Sì, verso 16 e 17.
Perché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si curerà delle pecore che periscono, non cercherà le disperse, non guarirà le ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà loro perfino le unghie. Guai al pastore stolto che abbandona il gregge. La spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro. Il braccio gli si seccherà del tutto e l'occhio destro gli si spegnerà completamente. Zaccaria capitolo 11, 16 e 17.
Ok, allora...
Ma qui parla del Papa?
Qui parla del falso profeta di Apocalisse 11, credo io. Mm-hmm. Apocalisse 11 è un falso profeta che...
La seconda bestia.
Che va a coadiuvare l'anticristo, la seconda bestia, sì. Quindi secondo me è quello.
Cosa c'entra con il Papa?
Perché, diciamo, la Chiesa Cattolica è la più grande religione del mondo. E allora la Chiesa Cattolica da sempre cerca sempre di fare l'ecumenismo, unire tutte le chiese del mondo, e la maggioranza si sono unite nel Consiglio delle Chiese Mondiali, è già un'organizzazione, e il capo, diciamo, tacitamente è il Papa. Perché lui è il capo della più grande religione. Quindi si uniscono nelle disunità, si sono accordati nel disaccordo. Ognuno la fa a sua maniera, mm-hmm. Ognuno crede nel suo Dio, Buddha, Islam, eccetera. Però si riuniscono e parlano di religione politica, insomma, mm-hmm. È più politica che religione. E lui è automaticamente come il capo, perché la religione è più grande. È come in una coalizione politica che devono fare un governo, e scelgono sempre il partito più grande che ha vinto le elezioni per eleggerlo primo ministro, presidente del Consiglio. Cioè, in questo senso il Papa è il capo dell'ecumenismo mondiale. Quindi quando io me la prendo, diciamo, con la religione cattolica, non me la prendo con i fratelli dolci, umili, che amano il Signore, e che non è colpa loro se hanno eletto un massone, va bene? Però siamo arrivati a capolinea, fratelli cattolici, va bene? Signori, si scende, imbarchiamoci nello spirito di Cristo, scendiamo dagli autobus delle religioni, entriamo nel corpo di Cristo, lì siamo sul sicuro. Quindi questo capo, questo Papa, adesso è mascherato, c'è la maschera da cattolico, e vorrebbe abbassare gli uomini della Chiesa e innalzare le donne. Facendo così scompagina tutto il disegno divino, che Dio c'ha dei comandamenti, l'autorità dell'uomo e della donna. Non è che arrivi te, dobbiamo, demascolinizzare la Chiesa. Chi sei tu che...
E come?
Demascolizzi la Chiesa. Demascolizzati tu.
E come lo farà? Come innalzerà le donne? Permetterà ai preti di sposarsi?
Te lo dico subito.
O nominerà donne sacerdoti?
Te lo dico
farà?
Subito.
E come?
A chiacchiere.
Ah, cioè niente.
Capì? Questo qua non è, questo è più politico che religioso. Ogni tanto dice delle cose perfettissime quando legge i bigliettini che gli danno, mm-hmm. Capito? Ma senza bigliettini è uguale a Biden, non so cosa dice. È vero che la Chiesa biblicamente è al femminile, spesso anche rappresentata nei dipinti come donna, sposa di Cristo, sì.
Ah, quindi quello che il Papa dice, la Chiesa è donna, è giusto?
La Chiesa, no.
Non
no,
è giusto?
No, no.
La Chiesa non è donna? Tu l'hai detto adesso.
No, no, diciamo, viene rappresentata al femminile.
Ah, ok.
Nei dipinti.
È una cosa spirituale, sì.
Come donna sposa di Cristo, ma certo, ma certamente. La Bibbia dice che non c'è maschio né femmina in Cristo Gesù. Va bene? In Cristo Gesù siamo tutti uno, non c'è maschio né femmina.
Ma la
non
donna...
c'è bisogno di demascolinizzare niente.
Ma la Chiesa nella Bibbia la vediamo come una donna, la sposa di Cristo. Quindi è giusto dire che la Chiesa è al femminile.
Guarda, vai da Galati 3,28. Guarda, lì ce la diamo una risposta biblica, così tagliamo corto.
Sì.
Perché Angela, lei deve essere precisa, eh? Lei vuole sapere proprio, cioè, Angela, tu sei uno spaccapelo.
Senti. Lei
deve spaccare il pelo dottrinale. Senti. Ma è giusto che sia così, così, così che fratello Giuseppe, se si dimentica qualcosa,
no, no, ma tu,
glielo ricordi.
Tu hai insegnato Apocalisse 12, dove ecco. La chiesa è la donna e la sposa, quindi al femminile.
Ma ci sono anche gli uomini, però.
Ma certo che dentro la chiesa ci sono uomini. Io non vorrei che siano solo donne.
Io sono uno di questi. Dice, cosa vuoi demascolinizzare? Allora, ce l'hai quel verso?
Sì.
Spara.
Galati 3?
28.
Qui non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Galati 3:28.
Posso risponderti adesso?
Sì.
Allora, non c'è femmina.
Ah.
Non c'è maschio.
Ok.
Oh! Vuol dire che in Cristo Gesù non puoi dire io sono maschio e sono meglio di mia moglie. Non puoi dirlo. Mm-hmm. Se no sei un fesso se lo dici. Perché prima della caduta nel giardino, Eva non era inferiore e Adamo non era superiore. Tutto il Vecchio Testamento la donna è inferiore perché è quella là che è cascata dal diavolo,
sì.
Col diavolo.
Sì.
Invece Adamo è cascato con la moglie.
Mm-hmm.
Quindi c'è una graduatoria. Arrivato Gesù non c'è più né maschio né femmina. Torniamo a livello del giardino dell'Eden prima della maledizione sulle donne. E comunque le donne sottomesse all'uomo non è come i satanisti fanno i disegni, la donna con la catena al collo, l'uomo con la frusta in mano,
no.
Arrivano le femministe, che la donna è lì a essere frustata, picchiata, uccisa, perché lui è maschio. No, queste sono imbecillità a 24 carati, anzi, 0 carati. Dimmi.
Io credo che, essendo donna, io credo che la donna sì, deve avere i diritti uguali all'uomo, anche nello spirito, biblicamente, e anche nella Costituzione. La donna e l'uomo diritti uguali, però una donna che vuole innalzarsi al di sopra degli uomini, come fanno questi nel mondo, anche il Papa adesso, e credo che quella donna che è presa dal movimento femminista
Femminismo.
È solo arrogante. Secondo me il movimento femminista è una cosa arrogante e una donna perde la sua bellezza quando diventa così. Non è più feminine.
Femminile. Come,
non è più femminile.
È come quelle donne che si fanno, massimo rispetto per l'amore di Dio, prendono le pillole per far crescere la barba, fanno sollevamento pesi perché loro mica sono inferiori.
Mm-hmm.
E chi la vuole una moglie così? Una moglie che, caspita, gli dà un abbraccio e si sembra di abbracciare Hercules, maciste. E non voglio una moglie così, scusa. Sì, c'è competizione. Competizione che non è buona.
E non è necessaria la competizione, ma per cosa? Ogni persona, ogni uomo o donna ha il suo ruolo. La donna non può fare il ruolo di un uomo né il contrario. Allora non è bisogno di avere competizione. E credo, secondo me, che la donna più bella è quella che è...
Che sembra donna.
È quella che
è... una donna che è uguale all'uomo, che oggi è uomo, domani è donna... Ma ognuno ha i suoi gusti, ma grazie a Dio che mia moglie è donna, un giorno sì e un giorno sì. E chi la vuole uno che un giorno arriva con la barba e un giorno senza?
La donna per me, la donna più bella è quella che è tranquilla, è contenta con quello che ha, è sorridente, è docile, è mite, e non vuole essere qualcos'altro, mostrare se stessa, no, ma è tranquilla, quella è la donna più bella.
Guarda, quindi... Lasciamo perdere di demascolinizzare la Chiesa.
Amen.
Ma chi sei tu? Adesso ti svegli una mattina, uno, un massone, dice togliamo la mascolinità dalla Chiesa. Ma per cortesia, vai, vallo a dire ai tuoi amici massoni questo. Cioè, questo demascolinizzare la Chiesa mi suona tanto, e parlo nello spirito, come una specie di evirazione spirituale. Sai quando castrano gli uomini? Cioè,
sì.
una specie di castramento spirituale, come quando tagli la cresta al gallo, non c'è più il gallo, è diventato un capone per il pranzo di Natale. Questo è assolutamente contrario alle scritture. Va bene, ma ho capito come ragiona questo personaggio? Credo che lui, da buon massonico, stia solo cercando di compiacere il mondo, come sempre fa del resto, e questo mostra chiaramente che questo qua può essere di tutto tranne che servo di Dio. Cioè, quando condannarono Gesù, c'era Caiafa a Gerusalemme, e questo qui mi sembra la stessa storia qui, che Gesù venne al suo popolo di Giudei e non lo ricevettero. Cioè, tu vai in queste chiese, non dico le persone normali, dico i capoccioni in cima, quelli che sono tanto prepotenti che in cima sono arrivati. Allora, compiacere il mondo perché gira, che sta soffiando il vento contro gli uomini.
Sì,
ammazzano
sì, sì.
Qualcuno e bisogna eliminare gli uomini. E eliminali. Succede un uomo fa una cosa sbagliata, abbasso con tutti, non dicono quel criminale, no, gli uomini.
Mm-hmm.
Sì. È il diavolo, no, che approfitta che uno fa un crimine, un uomo addosso agli uomini, una donna addosso alle donne. Però il diavolo cosa fa? Alza solo una parte per causare lotte e guerre. Poi quando hanno alzato una parte, poi combatterà anche quella, il diavolo. Quindi il fatto di compiacere, questa è una cosa assolutamente politica. Non puoi compiacere il trend, cioè il vento che soffia, l'andazzo del mondo. Il mondo adesso è tutto per Mussolini, dobbiamo compiacere Mussolini. Infatti Papa Pio, al tempo di Mussolini, ha benedetto il fascismo, il Papa. Perché il vento tirava fascista, ma tu non hai bisogno di benedirlo, però i fascisti ci tenevano. È una predizione del Papa, vuol dire che i tedeschi in Germania, i nazisti, avevano la benedizione dei protestanti evangelici e anche noi in Italia benedetti dai cattolici, no? E sto Papa li ha benedetti. Un altro che non capiva niente, un'altra pacciamamo. Non devi seguire il vento, devi seguire la Bibbia, il Vangelo, Gesù. Adesso il vento tira che il vento contro gli uomini, ma puoi criticare i maschilisti che loro sono qui e là, puoi criticare il criminale che ha fatto il crimine, ma abbiamo studiato, mi pare settimana scorsa, è stato, che ci sono più morti, suicidi,
sì,
negli uomini che non nelle donne.
Sì, 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 abbiamo letto le statistiche.
Sto parlando nelle coppie sposate. Certo, l'uomo ha il modo di fare che lui uccide direttamente, lui. La donna trova altri mezzi. C'è la moglie che fa affogare 4 bambini, quell'altra moglie che li uccide di nascosto. Quindi ci sono altri modi. Ognuno usa la propria scelleratezza e demonologia. Dio ci liberi. Guarda, Galati 1, andiamo lì, guarda, c'è una scrittura che parla del vento che tira nel mondo, se mm-hmm. dobbiamo compiacere il mondo o no.
Sì.
1:10.
Galati 1:10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Galati 1:10.
Se il mondo va verso maschilismo o femminismo, tu non devi seguire questi venti, pacciamamo. Allora, la Chiesa, innanzitutto, è il popolo di Dio, è sempre stato composto da donne e uomini, o
certo,
uomini e donne.
Sì.
Ovviamente il termine Chiesa, sposa di Cristo nella Bibbia, come ho già detto, sappiamo che grammaticalmente è al femminile, come viene anche spesso rappresentato da una donna, dicevamo, no?
Sì.
La sposa di Cristo. Ma davanti a Dio, cioè in Cristo, non c'è questa animosità, concorrenza, odio tra
no.
maschio e femmine, che spesso vediamo in questo mondo tra donne e uomini, in questo mondo senza Dio lo vediamo. Vediamo una televisione senza Dio,
mm-hmm.
presentatori che non sanno cosa presentano, parlano solamente perché per caso hanno la bocca, sono... c'è niente da dire. Cioè, la superiorità nel mondo pagano equivale a cosa? Oppressione, sfruttamento, violenza, omicidi e simili. Quindi quando uno dice, sai, quando si dice l'uomo è superiore alla donna, loro intendono, superiore perché lui crede di poter picchiare, opprimere, sfruttare, commettere omicidi, è superiore. Non è questa la superiorità nel regno di Dio. Questo non ha niente a che fare con la superiorità della quale Gesù Cristo parlava e ci ha insegnato. Andiamo a Matteo 23, per favore. La superiorità nel regno di Dio ha parametri ben diversi, contrari,
sì.
Spesso l'esatto contrario. Ce l'ha Matteo 23,
sì.
Dal 10 al 12, per favore.
Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Matteo capitolo 23, da 10 a 12.
Ecco, anche Giovanni 13 parla di questo. Va bene. Andiamo dal 5 al 17, leggiamo qualche stralcio. Io leggo il 5. Cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli, Gesù. Cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della superiorità nel regno di Dio, che non è la superiorità che l'uomo ha più muscoli e picchia la moglie. Quello lì è nel regno del diavolo.
Mm-hmm.
Nel regno di Dio la superiorità è diversa. L'autorità del marito sulla moglie è diversa. Non è autorità che il marito ha, cioè, autorità, può picchiare la moglie. No, questo nel regno del diavolo è così. Nel regno di Dio è il contrario. Giovanni 13:5 cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Verso 12, leggi tu, e disse loro,
capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io.
E 17.
Se sapete queste cose, siete beati se le fate.
Quindi questa è la superiorità. Gesù ha lavato i piedi ai discepoli perché? Perché era inferiore?
No.
Perché era il servo? Perché era superiore?
Nell'amore.
Lavare i piedi ai tuoi fratelli è un atto di superiorità, ma non superiorità come nel regno di Satana, nel regno di questo mondo senza Dio, che la superiorità va e ammazza la madre, ammazza la moglie, ammazza degli uomini, perché io sono superiore. Questa qui, nel regno di Dio, non è superiorità, questo è satanismo. Va bene, le parole nel mondo non significano più quello che una volta significavano. Oggi per chiesa si intende un edificio morto di pietre morte. Invece chiesa sono pietre vive, persone che vivono. Quindi il diavolo ha cambiato. Guarda, andiamo a Efesini 5. Siamo sul soggetto. Cos'è la vera superiorità nel regno di Dio? Versi 25 a 28, per favore.
Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei.
Allora dice mariti, se la moglie disobbedisce, come dice Maometto, picchiatele.
No.
E lo dice Maometto. Scusa,
no.
Tu sei una terribile musulmana.
Eh sì, lo so.
Scusa.
E sono contenta.
Scusa, nell'Islam se il marito ti ama ti picchierà con un bastone.
Oh, grazie.
Maometto ha specificato come che deve essere bastone, tutto. È una religione. Sei contenta che sei cristiana?
Sono super contenta.
Grazie Gesù. Allora, 26.
Per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie, ama se stesso. Efesini 5, da 25 a 28.
E allora, la superiorità nel regno di Dio è come quella di Gesù. Uno che va al Calvario, uno che lava i piedi, uno che perdona le schiaffi in faccia, che perdona le frustate. Solo uno così Dio si fida, gli dà fiducia di essere il capo della Chiesa. Ma la superiorità nel mondo sono quei marinai superiori, perché loro erano negrieri e trasportavano negri incatenati in Inghilterra, in America, perché erano superiori. Ma quelli non erano superiori, erano i criminali più superiori. Quindi, come vedete, qui la realtà nella Bibbia e nel mondo sono due cose completamente diverse. Quindi, quando le femministe vengono a litigare con voi, dategli un sacco d'amore. Ditegli, ma sai, in realtà voi donne siete in tanti campi, sto parlando ai maschi, ai fratelli, in tanti campi voi femministe, in quanto siete donne, se non avete barba e baffi ovviamente, siete superiori perché siete più belle, siete più dolci se volete, quando volete, non si sa però quando. Allora, cioè, come ho già detto, i termini chiesa, sposa di Cristo sono al femminile nella Bibbia. Ma questo non è perché Dio voglia sminuire il sesso maschile e virarlo nello spirito o demaschizzarlo. Cosa fanno le donne senza uomini? Cioè, se voi togliete la mascolinità alla chiesa, agli uomini, donne, io vi voglio bene, ma vi ritrovate con dei maschi che sono delle schiappe. In inglese si dice string for a backbone, water in the vein, come è italiano? Uno spago al posto della spina dorsale, acqua nelle vene, sdolcinati. Oh, ci sono dei ladri che assaltano la casa. Moglie mia, vai a difendermi.
There are some thieves jumping the fence. Oh. My wife, please go and defend me.
Dice, oh, guarda, devo cambiare la gomma alla macchina, ti prego, capo famiglia, moglie, vai a cambiare la gomma, perché io devo fare il cappuccino. Guarda, c'è da costruire una casa e trasportare mattoni al terzo piano, la gru non funziona. Guarda, moglie mia, ti prego, vai avanti e indietro 50 volte.
No, it doesn't work.
Ma volete un marito così?
No!
Che marito volete?
No.
È uno che vede la sua ombra, svenisce? Sviene?
No!
Le femministe vorrebbero una cosa così. Poi le femministe proprio incancrenite, io non è che le considero esattamente donne. È un movimento politico! Va bene, rispettabile come tutti.
Basato sull'arroganza, secondo me.
Oh. Che va per le strade, si tolgono le mutande, dici io sono libera. Tu non sei libera, tu sei bip bip.
Sei schiavo di qualcosa.
Ma scherziamo.
Sì.
Allora, guarda, la Chiesa è certo nella Bibbia al femminile, la Chiesa.
Però è formata da uomini e donne. Non è che ci sono più uomini più importanti dei maschi, no. È formata da uomini e donne. E
esatto.
Simbolicamente è rappresentata come la Chiesa.
È
sì.
tutto nello spirito, no? Quando la donna è femminile, guarda Galati 3, l'abbiamo letto, no, non c'è né maschio né femmina in Cristo,
sì,
Gesù.
Sì.
Cerchiamo di far entrare questo. Dio cos'è? Femminista o maschilista?
Ma niente.
Dio è assolutamente patriarca. Oggi ce l'hanno contro i patriarca,
sì,
il patriarcato.
Anche
ma
quello.
Cosa volete essere senza padri? Branco di orfani? Cioè, patriarca è stata tutta la genealogia che ci ha portato fino alla madre di Gesù. Patriarca, ovvero padre, è il padre di Cristo. Dio è un patriarca. È patriarca. Il più grande. Noi discendiamo da Adamo ed Eva. Fate attenzione, per favore. E poi da Abramo e Sara, secondo il patto di Dio, discendiamo da Adamo, Eva, Abramo, Sara. Cioè, ma il seme carnale è di Adamo e di Abramo e via dicendo, fino a giungere a Maria. Ma lei non è la madre di Dio, come taluni credono. Cioè, non è che Dio non discenda dallo sperma di Maria perché lei non ne ha e non potrebbe averlo. Quindi smettete di chiamarla madre di Dio, per cortesia. Perché la donna non ha seme, ma solo l'uomo, in questo caso, va bene, e discende da Dio. Sapendo della confusione dottrinale di oggi, Gesù ha detto, Matteo 12, andiamo lì, guarda.
Sì.
Matteo 12 al 48.
Ma egli rispose a colui che gli parlava, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Matteo capitolo 12, 48.
E non è che gli hanno detto, ah, ma qui c'è la Madonna, è la madre di Dio, come non sai chi è tua madre? Ti pare che... Vedi quando le religioni diventano, perdono il senso, 2 più 2 non fa più 4. Perché ha detto chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Perché Gesù era ed è figlio di Dio attraverso Maria, ma il seme è solo di Dio. Quindi la Chiesa è certo al femminile in quanto sposa di Cristo, ma la leadership, cioè non c'è bisogno di demascolinizzarla, signor Papa, perché la leadership, la guida dalla Chiesa, la genealogia della Chiesa è al patriarcato, al maschile, perché la donna...
That's a good one.
La donna non ha seme, non può... La genealogia non può continuare, cioè il seme dell'uomo attraverso la donna. Ma nel regno di Dio le due cose cooperano. Mm-hmm. E se marito e moglie si vogliono anche bene, cooperano anche abbastanza bene. Capito? Quindi questa storia... è il diavolo che innalza adesso l'uomo contro la donna e la uccide, omicidi. Adesso la donna contro l'uomo e lo umilia. È il diavolo. Fino adesso, migliaia di anni, il popolo di Dio è andato avanti tranquillamente, senza problemi. Tutto ad un tratto abbiamo bisogno di cambiare. Io non sono più io non sono Giuseppe, sono Giuseppa. Mia moglie, boh. Oh, con la barba, ha preso la pillola. Perché stiamo insieme? C'è un'altra donna là che ha la barba migliore. Cioè, cerchiamo di non cadere nel caos che il diavolo vuole creare, sta creando.
Amen.
Quindi abbassare la mascolinità nella Chiesa vuol dire innalzare il matriarcato. Perché tu... Quando il mondo predicava le donne sono uguali agli uomini, in realtà le donne adesso... vogliono la leadership, che la Bibbia dice appartiene all'uomo, va bene? Quindi non è, quando dicono uguale non vuol dire uguale, vuol dire che qualcuno deve andare su, perché nel mondo non esiste niente di uguale, non esistono due impronte digitali, vai in una stazione di polizia, ci deve essere un capo, vai in negozio e vendono gelati, ci deve essere un titolare, vai nell'esercito, ci deve essere un capitano, un maggiore, un colonnello, e poi un generale, poi il generale a 4 stellette, poi il generale a 5 stellette, poi il ministro della guerra, oggi si dice difesa, eufemismo, e poi c'è il presidente comanda lui, no, dipende dal popolo, ufficialmente, poi a meno che dittatura, ma anche i dittatori dipendono dall'oligarchia intorno che possono abbatterlo. Non c'è niente senza capo. Una cosa senza capo è una cosa decapitata e normalmente non vive. Va bene, se tu hai visto mai, si dice che se tagli il collo a una gallina corre in giro lo stesso. Ecco, se tu togli il capo, sei una gallina che corre. E non chiedigli dove va perché non lo sa, non vede, non sente. Questo è il mondo che il diavolo vuole creare. Con la scusa che nessuno deve avere un capo, tutti uguali, bla bla, il diavolo si imposterà lui stesso nella persona del suo figlio incarnato anticristo ad essere Dio sul trono di Dio, Dio sulla terra, come dice in Seconda Tessalonicesi 2, correggimi, 3 per cortesia.
Secondo Tessalonicesi 2,
3, se l'ho spaccata giusta.
2, 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Ecco, hai detto bene, ma io volevo dire il 4.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 3, capitolo 2, versi 3 e 4.
Quindi quando il diavolo dice eguaglianza, sta dicendo... fessi, imbranati, stupidi, ritenetevi uguali, che adesso poi arrivo io e comando io, no? Quindi abbassare l'autorità del marito, l'autorità della Chiesa, l'autorità del re d'Italia, l'autorità del re di Spagna che è perseguitato, l'autorità di tutti, nessuna autorità. La prima cosa che il signor Draghi ha detto quando ha pagato il suo ingresso al governo, ha detto: e adesso dobbiamo abbandonare più autorità. E cosa vuole che dica uno così? Cioè, lui interessano le banche, mica gli interessi di te. E tutti così sono in ordine mondiale. Va bene, Dio è patriarca, il grande, il vero ed unico Santo Padre. Titolo che il diavolo e la sua zizzania da sempre cercano di usurpare. Il diavolo lo ha fatto con la divinità dei faraoni, degli imperatori romani e oggi dei nostri nostrani politici qua, che si comportano come, virgolette, Dio. Il gesuita Bergoglio sbandiera che, bontà sua, è disposto a abbassare la mascolinità della Chiesa. Chi è lui che abbassa la mascolinità? Ma che si abbassi lui se vuole. Ma mai in nessun modo questo tipo, che ha fatto carte false per diventare Papa, si farebbe da parte del suo soglio terreno di Pietro, il suo trono.
Ah, per fare posto a una donna?
No, per dare l'esempio di eleggere una suora, una monaca.
No, non succederà.
Dio è apparso nella Bibbia. Andiamo a Ezechiele 1, per favore.
Sì.
È apparso Dio nella Bibbia, nella figura di uomo, capito? E non di donna, ma di uomo. E non demascolinizzato come vorrebbe il diavolo. Leggiamolo. Salta al verso 26, lì vediamo
Ezechiele 1?
Sì, lì vediamo Dio in persona.
Al di sopra della volta che era sopra le loro teste c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono, e su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra, su in alto.
Capito?
Ezechiele capitolo 1 verso 26.
Chi è questo?
È Dio. Dio. È Dio.
Nella figura di una donna.
No, di un uomo.
Perché l'hanno demascolinizzato.
Dio è uomo.
Donna, per non offendere le femministe.
No.
Per non offendere i Pachamama.
No, no, no.
Tra l'altro, la dea Pachamama è una donna.
Ah, vero.
Però non è cristiana.
Vero.
Quindi se qualcuno non l'avesse capito, è il diavolo che soffia sul vento, il vento del mondo. E che, per questo che insulta il patriarcato. Perché insulta il patriarcato? Perché il diavolo, abbassando il patriarcato, vuole abbassare Dio. Andiamo a Daniele 11, capito?
Sì. Sì,
perché il diavolo mira il patriarcato? Perché mira a Dio. Quando dice tutti uguali, sta dicendo l'autorità e la gerarchia divina, cioè Dio, Gesù, Spirito Santo, i cherubini, e gli arcangeli, e gli angeli, e così via, è tutta sbagliata. E lui è così che ha convinto i demoni. Tutti uguali! Perché adorare Dio? Potete adorare voi stessi se lo volete. E quei fessacchiotti con le corna gli hanno creduto. Sono diventati demoni. Quindi guarda, in Daniele 11, va bene, perché parla del linguaggio che parlerà l'anticristo, al verso 36, cosa dice questa profezia? Attenzione, prestare attenzione. Dove è la mia campana qua? Per favore, attenzione. Se ogni tanto in chiesa bisogna svegliarsi, ragazzi. È meglio che preparo la... In caso qualcuno è venuto a farsi il riposino qua. Quando ci riuniamo, fratelli, non siamo una radio. Siamo una chiesa. E chi non ci crede se ne può anche andare. Ok, Angela, come si dice questo? Dillo tu che sei più dolce.
Chi non ci crede non viene neanche, tu lo sai, non sono qui, quindi
ecco.
Chi è qui è perché lo crede.
Ah, perché io mi prendo la mia razione di correzioni giornalmente qua, perché le sorelle non gli piace quando non parlano in modo forbito.
Daniele capitolo 11 verso 36. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni dio, e pronunzierà parole inaudite contro il Dio degli dei, prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Daniele capitolo 11, verso 36.
Capito? Quindi il diavolo, cosa fa? L'anticristo cosa farà? Agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà, al di sopra di ogni Dio,
wow,
e pronunzierà parole inaudite contro il Dio degli dèi, prospererà finché non sia finita l'ira.
Cioè vuol dire che il diavolo sta innalzando le donne per distruggere gli uomini, ma non perché il diavolo ama le donne. Distruggerà anche le donne appena avrà una possibilità.
Ha cercato di tramutare Eva in un demone, e come ha fatto con gli altri angeli che sono diventati demoni. Capito? Però Gesù è morto in croce, ha detto, ah, questi qua mi sacrifico io e per chiunque altro si pente. E apparentemente quegli angeli si sono pentiti e sono i presenti demoni.
Il diavolo vuole se stesso sul trono.
Quindi se non vogliamo avviarci per la strada dei demoni, cerchiamo di tenere gli occhi su Gesù e non su questi paccia paccia mamma mamma qua, che non... Poh. Guarda, a differenza di tutti gli imbroglioni, Dio non cambierà una virgola solamente per compiacere il maligno, la sua zizzania politica di questo mondo che lo segue. Quindi se il pacciamamma vuole seguire il mondo e demascolinizzare, ma che demascalizzi lui? Cosa vuoi togliere la mascolinità alla Chiesa? La Chiesa non è tua, signor pacciamamma massone. Lasciala tranquilla, vai per la tua strada. Chi sei tu per togliere i maschi dalla Chiesa? Dio non cambia. Fino al punto che, come in passato, per mostrare che Dio non cambia, fu necessario che Dio, per dimostrare che non cambia la sua verità, per compiacere alle masse, Dio ha mandato un diluvio universale, va bene, per mostrare al mondo e agli angeli, a tutti, lui non cambia. Non va a cambiare la matematica, la logica, le sue leggi, per compiacere un diavolo, un Satana, un pacciamama, e degli sfasati che vogliono cambiare le leggi di Dio in questo mondo. Gli uomini non sono più uomini, donne non sono più donne. Chi l'ha detto? E ma adesso benedicono anche quelli che sono a BCD. Ma che s'arrangino! A me interessa la benedizione di Dio. Comunque io dico questo, mi sembra che il mondo non ha proprio imparato la lezione. Ed ora il mondo è di nuovo in rotta di collisione con i giudizi di Dio, e in procinto di provocare Dio di nuovo, di provocare di nuovo il Dio che ha mandato il diluvio. Gli stanno ancora facendo gli sberleffi. Quando partì la nave Titanic e dissero neanche Dio la può affondare, quella nave non arrivò mai a destinazione. Avevano passato il segno. E mandò il diluvio anche ai tempi di Noè. Le profezie parlano chiarissimo. Dio manderà una specie di diluvio di nuovo. Dio manderà un nuovo diluvio. Sapevate che manderà un altro diluvio a Dio?
Ha promesso che non lo farà.
Sì, non manderà lo stesso.
Ah, ok.
Però per punire il mondo che merita essere punito, e non con l'acqua, perché promise di non farlo,
okay,
ma per punire il mondo che merita un diluvio come i tempi di Noè. Adesso aborti, cambiano leggi di Dio, gli uomini non sono più uomini, eccetera. Stanno cambiando tutto. E alla velocità veloce, perché oggi tutto è veloce oggi. E allora Dio, per punire un mondo che lo ha dimenticato, cosa farà? Un mondo che lo disprezza, che perseguita, uccide i suoi figli, li abortisce così tanto velocemente che l'Italia ha cominciato a morire. Le morti sono molto più delle nascite. Grazie Italia. Ha visto cosa guadagna a seguire il mondo? La Bibbia mostra che viene un diluvio adesso, un nuovo diluvio viene. E questa volta consisterà in una fiumana della stessa fognatura della malvagità del mondo. È la fogna del mondo. Ci sarà una fiumana che è la fogna del mondo, che sommergerà tutta la nuova torre di Babele, cioè il sistema satanico che il mondo sta costruendo. E per usare le parole delle profezie su questo, andiamo alla profezia Angelo Apocalisse 13 su questo. Da 2000 anni che Dio ci avverte con queste profezie. Allora, verso 3-4 dice: vidi tutta la terra.
Tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Tutta la terra pagana.
E adorarono il dragone, perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Apocalisse 13, versi 3 e 4.
Capito? Arriva una fiumana fognatura del diavolo che sommergerà la terra. Tutta la terra andò dietro alla bestia, al diavolo, a Satana, a prendere il suo marchio. Tutta la terra, tranne qualche cristiano salvato, ovviamente. L'apostolo Paolo ha profetizzato di come sarà questo infognamento della terra. Intanto il diavolo ha messo un po' di fognatura in cima alla Chiesa Cattolica, povere pecorelle sotto. Andate da Gesù, fratellini. Guarda, qui c'è un selfie. Sai che la Bibbia c'ha dei selfie, delle foto. Qui c'è una foto del mondo. È come se Paolo l'avesse scattata oggi, questa foto. E lo ripete due volte. Andiamo per Primo Timoteo 4, per cortesia. Lo ripete a Timoteo, e per ben due volte lo ripete. Ecco, qui, questa la prima volta fu in Primo Timoteo 4, dall'1 al 3, se lo leggiamo per favore.
Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Primo Timoteo capitolo 4 da 1 a 3.
E anche Secondo Timoteo 3. Lì Paolo manda una seconda lettera sullo stesso tono. 2000 anni fa, talmente importante questo. Il Signore voleva avvisarci di quello che sarebbe venuto, e adesso è venuto. Cosa dice? 3 o 1 a 5?
Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Secondo Timoteo, capitolo 3, da 1 a 5.
E l'apparenza è quando si guarda la televisione, tutta apparenza, tutti sorrisini, vestiti per bene, eleganti, incipriati, tutti parlano così bene, ma nel loro cuore non c'è Gesù, non c'è Dio, non c'è verità, e verrà la conclusione, andiamo a Apocalisse 19, alla conclusione. Viene la conclusione della guerra che adesso c'è tra il bene e il male. E gloria a Dio, perché Dio ci ha detto chi vince. Sappiamo chi vince alla fine. Tenete duro, fratelli. 17 a 21, per favore.
Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse capitolo 19, da 17 a 21.
Grazie Signore, grazie Gesù. Apocalisse 20, 7 al 10. E quando i mille anni saranno trascorsi, verso 10, il diavolo, Angelina, la finisci tu?
Fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse capitolo 20, da 7 a 10.
Il Signore ci ha profetizzato la fine, come sarà. Grazie, Signore Gesù. E allora potranno siringarsi, demaschizzarsi, depopolarsi quanto vogliono tra di loro. Dio li abbandonerà ai loro pervertiti desideri satanici. Andiamo a Esia 66 e concludiamo.
Sì.
Allora, 22 a 24.
Infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore.
Dice il Signore, 23,
ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne. Isaia capitolo 66, da 22 a 24.
Amen. Prima Tessalonicesi 4, 18. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. E la pace del Signore sia con il vostro spirito. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Angela, se c'hai una canzone appropriata, la puoi mettere?
C'è una canzone che parla di un certo uomo di pace che in realtà sta mentendo, sta guidando le pecorelle alla misfortuna, fuori dalla salvezza di Gesù.
Misfortuna vuol dire la disgrazia.
Alla disgrazia. E c'è questo canto che abbiamo messo le lettere anche sulla pagina radio, il testo della canzone.
E anche ci sono pagine radio, sono anche i video di cui abbiamo parlato, no?
Sì, sì. Quindi se volete seguire le parole per capire di cosa dice, mettiamo questo canto, però siamo in chiusura. Salutiamo i fratelli?
Salutiamo adesso?
Sì.
Fratelli, un abbraccio, un bacio, Dio vi benedica. Scusate, perdonateci se è fatto un po' tardi. Grazie Gesù. Cerchiamo di fare il possibile, ma accorciare a volte è difficile. Dio vi benedica, vi amiamo tanto, fratelli. Siete molto, molto preziosi.
Amen.
La pace del Signore sia sopra di voi.
Gloria
sulla vostra casa, la vostra famiglia, i vostri figli, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Siate benedetti, fratelli. Alleluia.
Amen. Ciao, fratelli. Vi amo tanto, vi abbraccio forte. Siete sempre nelle mie preghiere. E ascoltate questo canto e specialmente il messaggio, perché è come una parabola. Dio vi benedica. Ciao.
Guarda la finestra, baby, e vedi ciò che piace a te. Non la banda in testa, mano tesa, passa un tipo che potrebbe essere il Führer, oppure un prete o chi vuoi tu. Come un uomo di pace, lo sai, spesso avanza Belzebub. Una dolce parlantina ed una voce vellutata, lui sa ogni canzone d'amore che sia stata mai cantata, una mano sporca l'altra ed una buona intenzione ancor di più. Perché in un uomo di pace, sai, a volte si nasconde Belzebub. Thank you. voce ti cattura, ti programma la giornata, quando ogni tuo pensiero pesa una tonnellata. Può esserti vicino, certo non si nota, ma lui è lì. È come un uomo di pace, sai, a volte anche Satana è così. Lui può essere noioso per la giornata, nel barile del tuo cranio può discendere la cascata. Sento che qualcuno cuoce della carne, certamente un barbecue. Perché in un uomo di pace, sai, a volte si nasconde Belzebù. Così, lui ben sa dove toccarti e che ti piace un bacio lì. Le sue mani sul tuo collo, dolce il tocco della bestia, sentirai. E in un uomo di pace del demonio l'esperienza proverai. Ululare questa notte udrai, serpi vedrai. Querce secolari all'improvviso ai piedi avrai, e se ti vuoi sposare sarà meglio che lo fai ora o mai più. Perché in un uomo di pace, sai, a volte si nasconde Belzebù. Piange una mamma e il figlio suo, lei stringe le scarpine ed un giocattolo in disuso. Lui insegue quella stella che per tre saggi sorse a destra. E in ogni uomo di pace m'han detto che un demonio spesso c'è. Oh yeah!